minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente e nel nuovo orario mattutino delle 12.35 e poi il passaggio serale invariato alle 18.30. Oggi ci occupiamo dello sportello Salute Giovani della Cattolica di Roma, del centro Alzheimer, della Onlus SOS Alzheimer e della mostra realizzata con le opere di disabili psichici e fisici della comunità di Sant'Egidio. Come sempre, prima di iniziare, un paio di piccole buone notizie. Riciclo dei pannolini. Grazie ad un accordo tra la Fater, l'azienda che produce i pannolini Pampers, il centro Riciclo Vedelago di Treviso e il comune virtuoso di Ponte nelle Alpi, pannolini e assorbenti diventeranno materiale plastico utile per fare panchine, giochi per bambini, fioriere e oggetti vari. Da una tonnellata di rifiuti per l'assorbenza si ottengono 150 kg di plastica e 350 kg di materia organica cellulosica che può essere a sua volta riciclata in cartone per imballaggi o fertilizzante. La Mamma Africa di Rosarno. Dal 1991 ogni domenica Norina Ventre, insegnante in pensione, offre oltre 200 pasti caldi agli immigrati in difficoltà di Rosarno, Reggio Calabria, tristemente nota per la rivolta di 2 anni fa. 2 giorni alla settimana distribuisce vestiti e altri generi di prima necessità e ogni domenica, grazie all'aiuto del Banco Alimentare, prepara cibo caldo e ascolta le loro storie. Chi viene a casa mia è sempre ben accetto, siamo poveri in mezzo ai poveri. Tutti la chiamano Mamma Africa. Presso il Policlinico Gemelli apre lo sportello Salute Giovani dedicato agli studenti fuori sede. Per ora le città interessate sono Roma, Milano e Brescia, ma secondo l'attività che verrà svolta è possibile l'apertura di sportelli in altre sedi. Ne parliamo con la professoressa Maria Luisa Di Pietro, docente di bioetica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica. Professoressa, benvenuta.
Buongiorno.
Quindi Sportello Salute Giovani, di cosa si tratta?
Allora, si tratta di una iniziativa che appunto l'Università Cattolica, la Facoltà di Medicina ha voluto attivare presso le 3 sedi dell'università, quindi in 3 città diverse, e allo scopo di offrire agli studenti universitari fuori sede o anche di Roma, ma o della città in cui studiano, ma in particolar modo a chi viene da un'altra città, un punto di riferimento per i propri problemi di salute o per una chiacchierata su varie questioni che possono riguardare comportamenti e stile di vita.
Quindi non solo sotto il punto di vista sanitario?
No, non soltanto sotto il punto di vista sanitario, per meglio dire un approccio alla salute intesa in maniera globale e quindi sia nel suo aspetto fisico, psicologico o sociale.
Questa attività è anche volta a monitorare bisogni ed esigenze per effettuare poi uno studio sulla popolazione studentesca che si è rivolta a questo sportello?
Sì, dunque diciamo che abbiamo da una parte questa interfaccia di servizio ai giovani e di raccolta di richieste e di smistamento presso le strutture o presso appunto medici specialisti a secondo del tipo di esigenza. Dall'altra parte si svolgerà una indagine sempre sulla popolazione universitaria delle 3 città allo scopo di conoscere appunto i bisogni di salute di questa fascia di popolazione che è poco studiata. Perché? Lo studente in età universitaria viene di solito o studiato in coda all'adolescenza ho studiato con la popolazione adulta. Invece si tratta di esigenze completamente diverse, perché è un periodo particolare della propria vita, molto spesso si lascia la propria famiglia e la propria città e quindi anche tutta una serie di relazioni interpersonali alle quali si era abituato, per essere proiettati in una realtà che può anche essere molto diversa e quindi può sollevare o può evidenziare problemi che prima non erano emersi all'evidenza.
Come verrà pubblicizzato questo, la presenza di questo sportello?
Allora, intanto stiamo utilizzando il supporto dei mass media, dall'altra parte abbiamo preparato una cartellonistica che, oltre a essere presente nelle 3 sedi universitarie, verrà distribuita anche in quelle realtà giovanili, parrocchiali o no, che si trovano nelle varie città. Dall'altra parte questo progetto che stiamo portando avanti è inserito all'interno di un progetto molto più grande che vede coinvolte anche altre realtà universitarie che si stanno occupando in maniera specifica però di altre questioni e quindi che fa tutto capo all'Istituto Superiore di Sanità.
Per avere ulteriori informazioni, professoressa?
Allora, per avere informazioni si potrà visitare o il sito della Università Cattolica, nella parte appunto dove vengono illustrati i vari servizi, oppure si potrà appunto mettersi in contatto con lo sportello Salute Giovani, cui indirizzi saranno presto disponibili anche nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità.
Grazie alla professoressa Maria Luisa Di Pietro, docente di bioetica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica. Professoressa, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Riprendono gli appuntamenti al Salotto Alzheimer della Capitale, iniziativa della Onlus SOS Alzheimer. Hanno luogo presso il Centro del Sacro Cuore a Colli Aniene in via Bardanzello 83. La malattia di Alzheimer è la più comune causa di demenza e rappresenta il 50-60% di tutti i casi. Ne parliamo con Maria Grazia Giordano, portavoce istituzionale e addetto stampa dell'associazione SOS Alzheimer Onlus. Maria Grazia, benvenuta.
Grazie, buongiorno, benvenuti a tutti.
Maria Grazia, cosa offre questo punto d'incontro alle persone affette da Alzheimer?
Il Salotto Alzheimer della Capitale è appunto un punto di incontro, giustamente come dici tu, e di accoglienza per pazienti nelle fasi iniziali e intermedie della demenza e della malattia di Alzheimer, ma è anche un punto di incontro dei familiari, dei caregiver che possono trovare del personale sociosanitario specializzato e appositamente formato dalla nostra associazione, che è il personale OMAD, operatore per i malati di Alzheimer, che sono per l'appunto delle risorse utilizzate per supportare i familiari a livello sia informativo che formativo per tutte quelle che sono le fasi della malattia con i risvolti che la stessa appunto comporta e presenta.
Quale tipologia di malato può essere accolta?
Tutti i malati appunto affetti da demenza, ma nelle fasi iniziali, quindi la prima e la seconda fase, così come vengono attualmente diagnosticate nei centri UVA, perché sono quei pazienti che sono in qualche modo più in grado di relazionarsi e quindi di interagire.
C'è un'attenzione particolare verso i familiari del malato di Alzheimer?
Sì, sicuramente, come dicevo, attraverso questo personale OMAD, ma anche attraverso le psicologhe dell'associazione che tra l'altro proprio in questo 2012 intratterranno questi pazienti con dei seminari tematici, uno in particolare suddiviso in 3 incontri relativi appunto ai 3 temi fondamentali di questa malattia, cioè la diagnosi, quindi come viene recepita dal caregiver, quindi dal familiare che assiste, l'assistenza del caregiver nei confronti del paziente con una demenza ormai conclamata e poi il terzo argomento che è relativo al lutto e quindi al distacco dal paziente che ormai appunto non c'è più.
Perché ovviamente è difficile per un parente, per un congiunto gestire un familiare che si ammala di Alzheimer.
È complesso
non si è pronti.
Esatto, è complesso gestirlo, ma soprattutto è complesso accettare la malattia, perché poi è una malattia che inizialmente si presenta con delle forme appunto di disorientamento, di assenza di memoria, di stranezze a livello comportamentale, di alterazioni veglia-sonno, e questa fase, che è una fase iniziale, può durare anche diversi anni e non per questo comunque il paziente è in quel momento facilmente diagnosticabile e quindi evidentemente curabile. Non dimentichiamoci che ancora oggi l'Alzheimer è una malattia abbastanza sconosciuta, non se ne conoscono le cause, infatti molti specialisti la definiscono una malattia multifattoriale e non si riesce quindi anche a in qualche modo curarla farmacologicamente in modo corretto, proprio perché appunto le diagnosi non si riescono a fare in modo preciso, determinato. Ricordiamoci che le forme di demenza riconosciute dalla nostra scienza medica attualmente sono 50, di queste 45 sono ormai forme di demenza che portano il paziente a un deterioramento psicocognitivo progressivo, e solo 5 di queste sono reversibili, perché sono quelle indotte appunto dall'utilizzo di droghe, di psicofarmaci e quant'altro. E quindi questo rende sicuramente difficile purtroppo la diagnosi, ancor più difficile il trattamento farmacologico, e quindi quello che in questo momento si può fare per aiutare i familiari, ed è questa la lotta di SS Alzheimer che dall'inizio ha intrapreso, è quello appunto di formare il familiare cercando di aiutarlo a comprendere quella che è la nuova dimensione del paziente e quello che deve essere il nuovo contesto in cui questo paziente deve vivere. E quindi automaticamente aiutarlo fornendogli degli strumenti, dei piccoli trucchi che possano consentire una convivenza più armoniosa e che lo facciano soprattutto sentire meno solo in questo percorso, che a volte può essere anche molto lungo.
Per avere informazioni sulla vostra associazione?
Allora, noi abbiamo sicuramente un sito che è www.sosalzheimer.it, abbiamo un numero verde che è corrisponde a un cellulare, che è il 333 26 11 370, e poi appunto siamo reperibili in associazione, la nostra sede è in viale Bruno Rizzieri 120 nella zona tuscolana. Siamo presenti 2 volte al mese presso l'ospedale Sant'Andrea al reparto della preospedalizzazione, 2 venerdì al mese, e per appunto incontrarci basta chiamare la clinica dell'invecchiamento del professor Falaschi, dove prendono gli appuntamenti per noi, e in più ecco siamo rintracciabili i lunedì al salotto Alzheimer, quindi presso il centro del Sacro Cuore a Colli Aniene.
Grazie a Maria Grazia Giordano, portavoce istituzionale e addetto stampa dell'associazione SOS Alzheimer Onlus. Maria Grazia, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
150 opere per raccontare l'unità d'Italia sono in allestimento fino al 31 gennaio al Palazzo del Quirinale a Roma. Noi, l'Italia, è il titolo della mostra inaugurata nelle scorse settimane dal presidente Napolitano, frutto dei laboratori con disabili mentali e fisici della comunità di Sant'Egidio. 3 le sale che compongono l'allestimento. All'entrata un tricolore collocato sulle pareti sembra avvolgere il visitatore, e poi le 150 piccole tele per raccontare l'Italia e una penisola adagiata su numerosi tavoli di legno, frutto dell'incontro dell'artista Anton Roca con diversi ragazzi disabili. La storia dell'Unità d'Italia passa attraverso lo studio, ma anche le immagini indelebili. Ci sono tutti in fila i pennini da inchiostro a simboleggiare il voto del 1946 alle donne, piccole 500 per raccontare il boom economico, oppure la pipa di Pertini appesa alle sbarre di una prigione per disegnare la resistenza. Benedetta Capelli ha intervistato Cristina Cannelli, coordinatrice dei laboratori sperimentali d'arte della comunità di Sant'Egidio.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
Forse si può partire dal titolo. Noi, l'Italia, per questo discorso anche fortemente inclusivo, un titolo scelto da una delle persone disabili che lavora nei laboratori, in uno dei laboratori di Roma, ed è l'Italia fatta di gente debole che però ha molte cose da dire. è l'Italia di gente che attraverso la bellezza di queste opere, di questi ambienti, attraverso la collaborazione con gli artisti, attraverso lo studio, benché si tratti di persone deboli e considerate forse anche molto meno di ciò che sono, hanno uno sguardo sull'Italia che comprende tutti, senza alcun pregiudizio.
Emerge una grande vivacità, una grande vitalità e soprattutto, come lei diceva, una grande voglia di dire delle cose. Ecco, ci può raccontare attraverso alcune di queste rappresentazioni qual è l'Italia di questi ragazzi che si sono cimentati con i 150 anni dell'Unità d'Italia?
Dunque, direi che è un'Italia, come dice Sonia in un testo digitato al computer, perché è una persona che non può parlare verbalmente ma può esprimersi compiutamente solo attraverso la tastiera del computer, è un'Italia mista, colorata. Lei dice: mi piacerebbe un'Italia mista, colorata come lo mondo. E dunque direi che questa è una delle definizioni, ma altre ve ne sono, attraverso soprattutto le parole di alcuni di loro, in cui l'Italia è vista come l'Italia è unita, uniti perché solo insieme si ha senso, uniti perché insieme si fa la storia, ma anche uniti perché da soli si è tristi.
Parlando per esempio appunto di questa spiritualità che emerge, ci sono dei papi, c'è l'Angelus rappresentato, che cosa suscita questo interrogarsi su Dio?
Ma diciamo che le persone che hanno realizzato queste immagini sono persone che fanno pienamente parte della comunità di Sant'Egidio. E la disabilità mentale, il ritardo, la debolezza fisica non ha mai impedito una comunicazione del Vangelo piena a ciascuno di loro dentro la comunità. Quindi molte di queste opere, come la Pacem in Terris, come delle memorie delle deportazioni degli ebrei, come la preghiera del 1986 a Assisi, Papa Giovanni Paolo II ad Assisi, sono cose vissute insieme a queste persone disabili in maniera totale, senza alcuno sconto, diciamo, tra virgolette.
Qualche opera che meglio rappresenta anche lo spirito di questa mostra?
Posso fare, se posso, magari più di un esempio. Vi sono alcune opere storiche, perché lo studio della storia è stato dietro a questo lavoro collettivo e individuale di ciascuno. Allora penso alla Barba di Cavour e i capelli di Gramsci di Fabio Lo Surdo, penso alla luminosa idea dell'Unità d'Italia fatta con delle piccole lampadine, però penso anche all'Italia del dopoguerra che molti di loro hanno vissuto, alcuni sono adulti, cominciano a essere grandi, ricordano il problema della ricostruzione, le case popolari o il piano Marshall o il discorso anche della guerra. Molti di loro hanno riflettuto sulla guerra, sia chi l'ha vissuta personalmente, sia chi ne ha sentito parlare. Beh, questo è uno dei messaggi forse più forti, un messaggio contro la guerra, perché coscienti di quello che la guerra ha significato per i loro genitori, per i nonni e che significa oggi in tanti paesi ancora in guerra. C'è un impegno che è anche spirituale da parte di queste persone disabili, continuo, di attenzione al mondo, perché la debolezza non vuol dire costrizione alla chiusura, la debolezza vuol dire anche apertura al mondo e capacità di comprendere le sofferenze anche di chi è lontano, forse a partire dalla propria.
Un'ultima cosa, da parte appunto vostra, di chi ha organizzato questa mostra, qual è la speranza, che cosa volete che rimanga in chi ha visto questo allestimento?
Da una parte che rimanga la stima per persone con disabilità mentale, stima che vuol dire apprezzamento, capacità di riconoscere il valore di queste persone. La bellezza che viene anche dalle storie dei poveri, la bellezza di una vita vissuta insieme con i poveri, sia attraverso il lavoro con i disabili, sia attraverso l'installazione di Antorroca fatta insieme a 20 persone con storie a volte di emarginazione, stranieri, anziani, come attraverso l'approfondimento, entrare nelle storie di ciascuno, possa far cogliere la bellezza in ciò che invece viene disprezzato.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Chiamaci al numero verde 800-208-802.
Era Cristina Cannelli, coordinatrice dei laboratori sperimentali d'arte della Comunità di Sant'Egidio. Intervista di Benedetta Capelli. Ancora un'informazione che riguarda l'Alzheimer. Fino al 30 gennaio è possibile inviare un SMS solidale al 45503 per sostenere il servizio Pronto Alzheimer. È il punto di riferimento nazionale per i familiari dei malati e per tutti coloro che sono coinvolti nella malattia. Siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Per chi segue la rubrica di medicina Effetti collaterali, l'appuntamento è per domani venerdì alle 12.35 con passaggio serale alle 18.30. Linea fra poco alle previsioni meteo, il radiogiornale lingua francese e la viabilità a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.